Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale, partiamo dalla polemica tra il ministro Matteo Salvini e l'assessore alla sicurezza del comune di Firenze Andrea Giorgio. Il primo ha invocato, mentre era in visita a Firenze, la distribuzione dei taser alla polizia municipale del capoluogo toscano, il secondo ha risposto sui nuovi agenti di polizia annunciati più volte da Salvini anche in campagna elettorale e mai arrivati in città. Ma sentiamo i dettagli in diretta da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, in realtà Matteo Salvini, come sappiamo, sarebbe il ministro dei trasporti e magari sarebbe interessante che desse risposte sullo stato del trasporto pubblico dei treni pendolari, ma continua a comportarsi un po' come capo di partito, un po' tanto come ministro degli interni, cosa che non gli competerebbe. Dunque, quando viene a Firenze, in Toscana soprattutto, il tema è sempre quello della sicurezza, non ferroviaria, si badi bene, ma dei cittadini, come dice lui. A Firenze ieri, per un'iniziativa a favore del sì al referendum sulla giustizia all'Isolotto, ha pensato bene Salvini di tornare a sostenere le ragioni dei CPR. Ogni regione dovrebbe averne uno, anche la Toscana, per rendere più sicuri i cittadini, ha detto, assicurando che anche in Toscana si farà entro la fine della legislatura, e del taser da dare alla polizia municipale. In altre città i vigili lo hanno e funziona, ha detto Salvini. Non si vede perché qui non si voglia fornire agli agenti se non per motivi ideologici. A rispondergli ci ha pensato l'assessore alla sicurezza del comune di Firenze Andrea Giorgio, che ha ricordato come compito di garantire la sicurezza a Firenze, come altrove, è del governo, e che dunque si estendono ancora i nuovi agenti promessi in campagna elettorale, promessa più volte ribadita, come pure un accesso per i vigili alle banche dati di chi non ha i documenti, cosa che al momento viene loro preclusa. Insomma, una domenica di ordinaria amministrazione. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Prato, un grande corteo popolare che partirà da Piazza del Duomo per raggiungere Piazza delle Carceri, peraltro luogo della deportazione degli operai in sciopero nel 7 marzo del 44. Questa è la proposta che è venuta fuori al termine dell'assemblea Prato Operaia Libera Antifascista, cui hanno preso parte oltre 250 persone. Il corteo sarebbe la risposta alla manifestazione nazionale annunciata per il prossimo 7 marzo dal Comitato Remigrazione Riconquista per mandare a casa gli stranieri. Sentiamo Luca Toscano del sindacato Sud Cobas.
La prima parte di città a mobilitarsi è proprio quella che è nel mirino, nell'obiettivo di questa operazione che viene portata avanti dal cosiddetto comitato Remigrazione e Riconquista, che è la parte invisibile della città, è la parte più sfruttata, è la parte che non ha il passaporto italiano, sono i lavoratori sfruttati di questo distretto che subiscono sulla propria pelle la violenza che si traduce, diciamo, quella violenza verbale, retorica, razzista, che però poi sulla sua loro pelle si traduce in cose molto concrete, cioè nello sfruttamento, nella precarietà. Sono i bambini, le famiglie, le tante famiglie che hanno figli, bambini nati qui, cresciuti qui, che però non hanno cittadinanza. La nostra sensazione è che la città di Prato si stia preparando a una reazione importante. Non vogliamo aspettare che venga definito quando, dove, a che ora ci sarà la manifestazione per le deportazioni, le vogliamo chiamare così e non parlare di remigrazione, come dicevo prima. Non vogliamo aspettare perché crediamo che insomma non ci sia niente da aspettare. La provocazione è inaccettabile, rappresenta una direzione in cui vogliono mandare le nostre società. C'è la necessità di che la città, diciamo la città senza passaporto, la città senza diritti, la città solidale, la città antifascista si mobiliti.
Parliamo adesso di quanto sta accadendo sul versante medio orientale: la fine dell'era di Khamenei, la nuova architettura del potere iraniano, la morte della guida suprema. Che impatto avrà sull'Iran? Chi prenderà il potere? Sono alcune delle domande al centro della puntata di Buttiamola in Politica, in onda questa mattina su Controradio, con Tommaso Ciuffoletti, conoscitore della situazione iraniana, che ci aiuta ad analizzare il processo di successione e i rapporti di forza tra le diverse fazioni del regime. Ascoltiamolo.
la Costituzione iraniana si fonda su un principio che è detta in iraniano, insomma in persiano, velayat e fakih, che vuol dire banalmente il governo del giureconsulto, il governo degli esperti della religione. Ecco, questa assemblea che deve eleggere eventualmente il successore di Khamenei necessita di tempo per potersi riunire, per poter eleggere questa figura. Ora, è un sistema molto complicato, non esattamente facile da smontare, intanto perché tiene insieme questo duplice aspetto, sia quello religioso, in cui i vertici del potere politico sono ricoperti sempre da membri del clero sciita, che è un clero che a sua volta ha dei gradi di complessità anche lì piuttosto stratificati. Quindi al pensare ad un regime change in Iran, una struttura così complessa che tiene insieme aspetti religiosi, politici, sociali, in cui comunque c'è una partecipazione al voto da parte del popolo, ecco, secondo me ad oggi è piuttosto impensabile, è una situazione rispetto alla quale io non la vedo nel breve molto fattibile. L'idea che ad oggi si possa procedere ad un cambio da fuori, ad una sostituzione, ad un, come Trump diceva, o almeno 4-5 nomi di potenziali nuovi, no, io non la vedo fattibile. L'ipotesi è di ragionare invece di un cambio all'interno, anche questo non facile, non semplice, oggettivamente pare essere ad oggi l'unica prospettiva credibile.
La regione toscana chiude il pareggio di bilancio in sanità con 30 milioni in meno rispetto alle previsioni iniziali, ma tra fondi nazionali scarsi, problemi strutturali e case di comunità senza personale, la partita della sostenibilità resta aperta. Sentiamo i particolari da Sandra Salvato.
I conti tornano, non senza un ma. La sanità toscana chiude il bilancio 2025 in pareggio, con ben 30 milioni in meno rispetto alle previsioni iniziali. Non più 110 milioni dunque, come indicato nelle scorse settimane dal presidente Eugenio Giani, perché sono 80 i milioni effettivamente stanziati dalla regione toscana. La correzione è arrivata con una variazione di bilancio approvata dalla Giunta, che ha destinato risorse correnti esclusivamente al sistema sanitario. Per coprire il disavanzo, le ASL hanno dovuto mettere mano agli accantonamenti, compresi i fondi destinati all'autoassicurazione, utilizzati di solito per far fronte a eventuali contenziosi o risarcimenti. Il nuovo stanziamento si somma ai circa 132 milioni già garantiti dall'aumento dell'IRPEF deciso a fine 2023 per sostenere la sanità regionale e mantenere anche servizi aggiuntivi rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Un gettito complessivo che vale ogni anno oltre 200 milioni, ma che non è stato impiegato interamente per coprire il disavanzo. Il risultato formale è salvo, bilancio in equilibrio, ma la fragilità resta. All'orizzonte ci sono le case di comunità, il PNRR finanzia le strutture, non il personale, e trovare nuove risorse in questo quadro sarà tutt'altro che semplice.
La parola consenso è stata al centro della manifestazione nazionale organizzata sabato a Roma da associazioni femministe e centri antiviolenza, con la partecipazione di diverse sigle sindacali, per chiedere lo stop del DDL Buongiorno sulle violenze sessuali e su un ritorno alla sua stesura originale. Anche a Firenze è operativo un pool di giuriste per un coordinamento normativo che evidenzia le lacune profonde del decreto di cui si chiede il ritorno appunto alla stesura originale. Sentiamo Elena Baragli, presidente di Artemisia, intervistata da Chiara Brilli.
È un modello che anche da un punto di vista giuridico e penale le nostre avvocate ci stanno lavorando molto, quindi prossimamente avremo un documento anche sul piano tecnico che lanceremo. Questo modello basato sul dissenso è attuato solo in Germania, in pochissimi paesi europei, perché ormai dalla Convenzione di Istanbul alla Carta dei diritti delle donne dell'ONU a tutta la giurisprudenza internazionale è assodato proprio in letteratura, sia a livello internazionale, ripeto, ma anche all'interno dell'ordinamento e del codice penale anche del nostro paese, il famoso 309 bis del codice penale, che il nostro modello assunto è basato sul consenso. Quindi rovesciarlo in dissenso ha delle conseguenze molto gravi. Pensiamo a quello che succederà nelle aule di tribunale quando si tratterà di dimostrarlo questo dissenso, e se nessuno mi ha sentita e se non ho avuto appunto la forza, la possibilità di gridare nelle reti dei centri antiviolenza. Parliamo del coordinamento della Fondazione Una Nessuna 100.000, il coordinamento dei centri Pangea, la rete Dire, tantissime associazioni, ma anche sigle sindacali, come tu citavi stamani, quindi quello è un livello nazionale. Ci piacerebbe arrivare alla Commissione Giustizia per poter discutere tutto questo nelle sedi istituzionali, ma a livello locale il nostro impegno si, come dire, concentrerà su varie strategie e vari piani: l'impegno nelle scuole, dall'altra parte le istituzioni locali. C'è bisogno di una mobilitazione diffusa.
Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto molto nuvoloso, venti deboli, mari mossi, temperature in lieve aumento. 3:03, lunedì 2 marzo 2026. Questa è Controllo Radio, restate con noi perché tra poco arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbastro con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.